Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi. Fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura la preghiera a Maria, Madre dell'Ascolto, pronunciata da Papa Francesco durante la cerimonia di chiusura del mese mariano nei Giardini Vaticani. Era il 31 maggio 2013. L'abbiamo riascoltata pochi giorni dal pellegrinaggio di Papa Francesco al santuario di Nostra Signora di Fatima in occasione del centenario delle apparizioni della Beata Vergine Maria alla cova d'Airia. Papa Francesco si recherà a Fatima venerdì e sabato prossimi. Era infatti il 13 maggio 1917 quando la Vergine apparve per la prima volta ai tre pastorelli di Fatima. Nello stesso anno, qualche mese più tardi, per l'esattezza nell'ottobre 1917, a Roma alcuni giovani fondavano la Milizia dell'Immacolata. Dunque un legame particolare ha sempre contraddistinto, ha sempre legato la Milizia dell'Immacolata con la Vergine di Fatima. Ma a parlarci di questa associazione che è ancora oggi esistente, non solo è presente in tutto il mondo, è l'assistente internazionale della Milizia dell'Immacolata, padre Raffaele Di Muro, frate minore conventuale.
Sì, c'è un legame spirituale molto forte. Dicevi tu prima, giustamente, è significativo il fatto che nello stesso anno, nello stesso drammatico periodo storico, perché siamo verso la fine della Prima Guerra Mondiale, e si verifica questo evento straordinario dell'apparizione a Fatima a tre pastorelli, e nel medesimo periodo la fondazione della Milizia dell'Immacolata qui a Roma in San Teodoro, e nel convento, allora nel collegio teologico di San Teodoro, ad opera di Massimiliano con sei giovani confratelli. E il cuore di questi due eventi è appunto la consacrazione all'Immacolata, cioè l'affidamento dell'umanità nelle mani di Maria, nelle mani dell'Immacolata, un messaggio forte in un periodo drammatico, dicevo, dell'umanità, che sta a sottolineare come la Madre di Dio nei periodi forti, difficili dell'umanità si rende presente, si fa vicina, e dunque l'affidamento, la consacrazione diventa il modo da parte dell'uomo di affidarsi, di mettersi nelle sue mani e di lasciarsi guidare, condurre dal suo esempio.
Prima di parlare più nel dettaglio della Milizia dell'Immacolata, vogliamo presentare brevemente la figura di padre Massimiliano Kolbe. Chi era?
Kolbe normalmente è conosciuto per la parte finale della sua vita. Tutti sanno che ad Auschwitz, il 14 di agosto del 1941, egli si sostituisce ad un padre di famiglia condannato a morte. E fugge un uomo dal campo di Auschwitz e la regola del campo era che 10 dovevano morire di fame e di sete. Tra i 10 scelti c'è un signore polacco che ha famiglia e inizia a piangere disperato. E Massimiliano si sostituisce al suo posto perché lui ha famiglia ed è giusto che torni a casa. Ecco, le SS accettano lo scambio. Massimiliano morirà martire della carità, come lo definirà Giovanni Paolo II in Auschwitz. Conosciamo la parte finale, ma è bella anche e affascinante anche tutta la sua storia, a partire appunto da quello che lui ha fatto da giovane frate. Lui è entrato frate giovanissimo, all'età, diciamo così, di 16 anni. Per oggi sarebbe un'età molto giovane, magari ai suoi tempi non lo era, e poi inizia tutto un percorso nel quale l'Immacolata è il centro, diciamo così, del suo mondo spirituale, oltre ovviamente alla figura di Cristo, e quindi fonda nel 1917 la Milizia dell'Immacolata, e rientrato in Polonia inizia a dedicarsi all'attività a mezzo stampa, radio, che erano delle novità per quel tempo. Nel 1927 fonda una città dell'Immacolata che arriverà fino al numero di 800 frati che lavoreranno per la stampa, Buona Stampa, e per la radio, che allora era appunto una cosa nuovissima. Dal 1930 al 1936 Massimiliano è in Giappone, missionario, anche lì fonda ecco, delle riviste cattoliche, una città dell'Immacolata, quindi un grande missionario che nel nome dell'Immacolata ha cercato di vivere la sua consacrazione al Signore.
Tornando alla Milizia dell'Immacolata, con quale scopo, con quale finalità viene fondata?
La Milizia dell'Immacolata nasce come sostegno alla Chiesa, la Chiesa che in quegli anni era, direi così, soprattutto in Italia ma anche in altre parti del mondo, perseguitata, avversata da molte parti. Ecco, Kolbe ha questa intuizione di fondare la MI come sostegno alla Chiesa, sia come sostegno ai credenti ma anche come sostegno poi alla fine anche per coloro che, come preghiera di conversione se vogliamo, anche per coloro che combattono la Chiesa. Quindi direi l'attualità della MI oggi è questo porsi al fianco della Chiesa e con la preghiera, le opere, e Massimiliano diceva anche con l'offerta delle proprie sofferenze al Signore, ecco, camminare con la Chiesa e sostenerla spiritualmente e materialmente per quello che è possibile nei momenti di persecuzione che, come vediamo ancora oggi, sono presenti.
Perché, padre Raffaele, proprio il termine milizia è stato scelto per questa fondazione? È un termine che lascia un po' perplessi, che comunque stride un po' con quella che è appunto la finalità, essendo un termine bellico.
Sapevo che mi avresti fatto questa domanda, perché generalmente la fanno tutti. Sì, è un termine che per la verità invia un po' di cambiamento, diciamo così, perché Massimiliano sceglie questo termine proprio per il contesto in cui nasce la MI. Cioè la MI nasce nel momento in cui soprattutto la Santa Sede, bersagliata un po' dalla massoneria, da movimenti anticlericali, e ci sono manifestazioni pubbliche qui a Roma, cioè Massimiliano respira quest'aria, direi, fortemente anticlericale. Allora il termine milizia nasce, diciamo così, un po' come l'esercito dell'Immacolata, come coloro che si propongono di difendere la Chiesa. Oggi questo termine pian piano viene sostituito da missione dell'Immacolata, man mano viene cambiato, immagino nei paesi diciamo dove questo termine indica qualcosa di guerra o qualcosa che ha a che fare con
la violenza,
stragi. Normalmente questo termine oggi viene tradotto sempre più in missione dell'Immacolata. Credo che questo sarà il futuro nome. Certo, oggi fa un po' problema, magari ai tempi di Massimiliano Kolbe no, anche se devo dire molte nazioni si è diffuso ed è abbastanza tranquillo come termine. Ecco, diciamo che ci sono ancora delle realtà ancora in cui è attuale. Comunque via via, ecco, sta prendendo ecco, un altro, lo stesso Kolbe diceva che si può cambiare il nome, cioè potete lasciare la sigla MI e cambiare il nome, non c'è problema in base alle esigenze storiche. Via via sta prendendo il nome di missione dell'Immacolato, ugualmente MI.
La Milizia dell'Immacolata è stata dunque fondata da un gruppo di frati conventuali, tra i quali padre Massimiliano Kolbe. Oggi chi ne fa parte? Da chi è composta?
È un'associazione pubblica di fedeli, quindi è un'associazione di fedeli laici. I frati minori conventuali fanno da assistenti spirituali, però ci sono dei laici impegnati in tutte le parti del mondo che operano appunto nella MI, ecco, è soprattutto oggi un movimento laicale e Sud America, un movimento giovanile addirittura.
Quindi è presente in varie parti del mondo?
Sì, è presente praticamente in tutte le parti del pianeta. Forse questa è davvero una profezia bella di Kolbe, che quando ha fondato la MI qui a Roma con altri 6 confratelli, in condizioni di assoluta povertà, di inesperienza, un giovane polacco qui da pochi anni a Roma, che poteva fare? Lui mai forse avrebbe immaginato che a distanza di 100 anni la MI sarebbe stata presente. Sì, oggi in tutti i continenti è presente, sì.
Grazie a padre Raffaele Di Muro, dei frati minori conventuali e assistente internazionale della Milizia dell'Immacolata.
Thank you.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la quinta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura di questa domenica, il capitolo 6 del libro degli Atti degli Apostoli, vediamo il momento in cui i dodici devono eleggere i diaconi, i servi, coloro che si occuperanno del servizio delle mense, della distribuzione dei beni fra i discepoli, perché sono sorti dei problemi, sono sorte delle discussioni. E allora inizia a comparire il fatto che la Chiesa è un organismo, non è un esercito di soldati uguali, no, è un organismo, è una cosa dove ognuno ha una parte, ognuno è peculiare, ognuno sta in un posto. Ecco, il tema dei posti all'interno del Regno dei Cieli, il Regno di Dio si manifesta nella realtà ecclesiale, e quindi ci sono quelli che si occupano alla preghiera e al servizio della parola, che sono la testa, che deve dare il senso di tutto, che deve dare l'orientamento, la guida, il cuore delle cose, e coloro che devono essere un po' le mani, coloro che devono servire, e sono quelli che faranno questo servizio, eppure saranno irrorati dal servizio degli altri. E ognuno fa una parte a favore degli altri e ognuno è un po' un pezzo dell'altro, cioè siccome gli apostoli predicano bene, questi diaconi serviranno bene, siccome i diaconi servono bene, la parola di Dio viene confermata e il numero dei discepoli si moltiplica grandemente, perché quello che è pensato e anche fatto, e quello che è fatto e anche pensato, cioè, per dire con dei parallelismi deboli, ma questa è la realtà. Ed ecco che noi nel Vangelo di questa domenica abbiamo alcuni temi fondamentali, fra cui quello del posto, cioè noi abbiamo un posto, vado a prepararvi un posto, dice Gesù ai suoi discepoli, io sto preparando che cosa? Cosa ci prepara il Signore? Una salvezza generica, burocratica? No, un posto, cioè un'identità, un luogo, una realtà organica con quello che è il corpo di Cristo che è la Chiesa. Cioè ognuno di noi si orienta per l'opera di Dio, dello Spirito, per la salvezza di Cristo, ad essere qualcosa di ben preciso all'interno del corpo. Non esiste, ripetiamo, una genericità, come un'appartenenza spersonalizzante. Tutto è profondamente personale. Ognuno di noi ha un posto nel Regno dei Cieli, ha un ministero, ha qualche cosa da fare. Ed è interessante che ci sono delle domande che vengono fatte dai discepoli rispetto a questo, che sono conseguenti l'uno all'altro. Ovvero sia, dobbiamo arrivare a questo posto, dobbiamo arrivare a questa collocazione all'interno della vita nuova. Ecco, e Tommaso dice, ma per dove si va? Non sappiamo nemmeno com'è fatta questa roba qui, non sappiamo dove vai, non sappiamo come ti muovi. Come possiamo conoscere la via? Interessantissimo. Lui vuole possedere mentalmente l'itinerario. Mi spieghi l'itinerario? Con Gesù Cristo le cose non funzionano così. Gesù Cristo non è un tour operator che ci dice tutti gli appuntamenti del viaggio. No. Lui dice una relazione con me. Io sono la via. Io sono il viaggio. Io sono ciò che hai da capire. Io sono la strada. La strada è stare con me. E la cosa da capire, la verità, è la relazione che hai con me, sono io, cioè sono che stai con me. Questo è quello che dovevi capire. Conoscermi sempre meglio. E questo è la strada per arrivare alla vita, al posto, al luogo, al Regno dei Cieli. Cercarmi, conoscermi e avere la mia vita. Questa è la storia. Cioè non è una questione di avere un'organizzazione, un progetto tutto ben determinato, perché noi cristiani, va ricordato, non abbiamo progetti, abbiamo una relazione con Cristo. Noi abbiamo una meta che è il cielo, e la via e il bagaglio contenutistico e la condizione è sempre in Cristo, è sempre Lui. Lui è la via, la verità, la vita. E arriveremo alla vita perché non abbiamo capito cose, ma Lui. E non capiamo Lui perché lo studiamo, ma perché andiamo appresso a Lui, perché stiamo con Lui, perché Lui è la via, perché Lui è la nostra strada. Tutte queste cose qua sono funzionali a un fatto. Tutte queste cose qua sono via, verità, vita, che è conoscenza del Padre. Perché Gesù, dobbiamo ricordare, in ogni sua fibra, in ogni suo aspetto, in ogni sua comunicazione, in ogni suo atto, da quando è maestro, quando è crocifisso, quando è risorto, quando è bimbo, quando è tutto quello che è sempre, comunque, fondamentalmente figlio, figlio del Padre Celeste. Ogni suo atto mostra il Padre. E infatti Filippo, di nome greco, vuole la manifestazione, vuole possedere, dice: mostraci il Padre e ci basta, cioè quello che veramente ci serve, va bene, spiegami dove vuoi andare a finire, daccelo subito, senza che facciamo tutte queste cose qua di seguirti, di capirti, nel senso di conoscerti, nel vivere la tua... Ma va bene, andiamo al punto, dai, andiamo al concetto, mostrami il Padre, fammi capire questa cosa che la possiedo. Ecco, Gesù dice: ma come? Non hai capito, non hai intuito, non hai sperimentato che io, qualunque cosa faccio, ti sto mostrando il Padre. E se vuoi conoscere il Padre, devi conoscere me. Non si conosce il Padre se non per mezzo di Cristo. Ma tutto questo cosa significa? Tutto questo nella nostra vita possono essere anche delle idee un pochino che restano per aria. Il problema è questo: la strada per il posto, per avere il nostro posto nella vita, per avere il nostro ministero, per essere al posto giusto nella vita, non è una strategia, non è una comprensione, non è una buona organizzazione, è una relazione. Avere una relazione con il Signore Gesù. In ogni cosa entrare in relazione con Lui. E tutto questo ci porterà a vivere da figli, cioè essere in Cristo, uniti a Lui, nell'attitudine di chi va verso il Padre. In ogni cosa va verso il Padre. Il Padre è in Cristo e Cristo è nel Padre. Stare con Lui vuol dire entrare all'interno della vita di Dio, della vita trinitaria. Ecco, addirittura finisce questo Vangelo dicendo che chi si lascia coinvolgere dentro questa relazione, chi entra in questo rapporto con Cristo, farà le sue opere, anzi ne farà di più grandi, ne compirà di enormi, perché Gesù va al Padre e chi è in Lui comincia a mostrare il Padre e comincia a mostrare tutta la creatività di Dio, che è oltre l'opera stessa che ha fatto in Cristo, sarà l'opera nella Chiesa. E quanti santi hanno fatto cose straordinarie, quanti martiri che hanno sofferto in una maniera luminosa, e opere più grandi, opere più estese, opere che vanno in tante altre direzioni. In fondo Gesù è stato semplicemente nella Giudea, nella Galilea di 2000 anni fa. Il corpo di Cristo è andato dappertutto, fino agli estremi confini della terra. È stata veramente l'opera grande. Vivere in Lui è l'opera grande.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.